Benvenuti allora per questa terza e ultima serata del ciclo sul barocco dedicato ovviamente a Bernini e siamo ospiti dei padri carmelitani che da secoli abitano in questo luogo, lo custodiscono per la città di Roma, per tutti quanti noi e due dei padri sono qui ad accoglierci, ci danno un saluto e li ringraziamo di farci entrare nella loro casa anche a quest'ora. Sì, ma si hanno sentito.
Mio nome è Padre Ennio, un nome latino di origine, e il cognome meglio ancora, Laudazio, da Maus Laudis, Laudazio. Il latino, quale? Lode. Quindi il mio nome e cognome è tutto un programma. Benvenuti, io non credevo che foste così numerosi, vi complimento. E comincio da una brevissima citazione dalle poesie di Goethe. Diamo spazio alla cultura, no? Incontrarsi è il dono più grande dell'amore. Professore, lo sapeva, lo conosceva questo pezzo dalle Xenie di Goethe. È veramente letto in chiave cristiana ogni volta, almeno per me sacerdote religioso, carmelitano, questo significa, ogni volta che lo Spirito Santo ci permette di incontrarci, sperimentiamo che il nostro Dio, grazie al nome dello Spirito Santo, è amore. E siamo all'apice della rivelazione cristiana, l'apostolo Giovanni, Theos,
Agapesti.
Bene, allora benvenuti e tanti auguri per questo incontro. Abbiamo il cuore alla contemplazione dell'arte che si coniuga in un modo perfetto con la bellezza. La fede, fede, arte, arte, fede, un binomio spesse volte posizionato in modo contraddittorio dagli uomini, specialmente quando gli uomini fanno l'ideologia, ma che secondo la visione cristiana è un binomio che dice l'uno in riferimento all'altro, uno si completa nell'altro, la bellezza, l'arte si completa nella fede, la fede si completa, si esprime, ci viene comunicata attraverso l'arte. Bene, allora è inutile che vi faccio la presentazione della trasmigrazione di Santa Teresa dei Bambini perché la farà il professore. Buon ascolto e quando avete bisogno di noi ci dichiariamo a vostra completa disposizione.
Grazie.
Bene, a me spetta il compito di raccordare gli incontri e poi di lasciare a Giulia che ha coorganizzato queste serate di presentare, di intervistare i nostri illustri professori. E vorrei fare riferimento ad un aspetto che è stato citato di Pietro da Cortona la scorsa volta. Vi ricordate, la professoressa ci ha parlato del famoso trattato della pittura e scultura, uso et abuso loro. È interessantissimo, questo testo viene scritto dal padre spirituale di Pietro da Cortona, un sacerdote, e da lui con due pseudonimi. Il padre Gian Domenico Ottonelli diventa Lelonotti e Pietro Berrettini, che era il vero nome di Pietro da Cortona, diventa Prenetteri, c'è un gioco di parole. Ed è interessante che in questo testo si manifesta il desiderio di vivere l'arte in connubio con la fede. C'è la grande questione che si affrontava allora, come si affronta in ogni epoca, della questione della sensualità dell'arte, dell'uso delle arti pagane, e il testo prende posizione da un lato accettando che si deve poter usare l'immagine pagana, Pietro da Cortona lo farà frequentemente nelle sue opere, bisogna quindi usare anche in qualche maniera i nudi, bisogna usare tutta la mitologia classica e così via, ma insieme c'è una superiorità del messaggio dell'iconografia cristiana che deve realmente aprire lo sguardo del cuore. Mi piace riassumere quello che è stato fin qui detto attraverso cinque espressioni del barocco che della Brosse, da cui siamo partiti con la prima citazione con cui concluderemo poi alla fine. Lui dice: l'arte barocca ha da un lato desiderio di illustrare il dogma, l'abbiamo visto in tanti modi, lo proverò in Bernini, pensate per esempio solamente alla, al baldacchino di San Pietro, come ci torneremo, come ombrello processionale che mostra la presenza di Cristo. Seconda cosa è il sostegno della devozione, lo vedremo qui affrontando il tema di Santa Teresa, proprio perché nell'età barocca si sviluppa la preghiera come interiorità, come si continua l'opera di Sant'Ignazio di Loyola, la preghiera come scoperta della preghiera personale. C'è il grande tema della missione universale, pensate alla famosa Fontana dei Fiumi dove c'è il Gange, dove c'è il Nilo, è presente l'Africa, è presente l'America Latina, è presente il pensiero che Roma ha una missione, ha un servizio da compiere nei confronti del mondo. C'è il mistero del cielo e della terra, lo vedremo poi qui, con un cielo che non schiaccia la terra è piena dei suoi piedi, delle sue realtà carnali, concrete, ma il cielo è sopra la terra non è mai isolata da un cielo che abbraccia, e c'è infine il senso della festa, ci sono tutti gli apparati barocchi, le macchine che si aprono a mostrare che l'uomo ha bisogno sia di periodi di penitenza, di quaresima, eccetera, ma poi il senso della festa, pensate a Piazza Navona per eccellenza, a uno spazio dove tutti quanti ci incontriamo. E quello che noi chiediamo di scoprire oggi a Giulia e ai nostri illustrissimi ospiti è proprio la figura di Pietro, di Gian Lorenzo Bernini, questa figura che è la più nota delle figure del barocco, ma l'abbiamo visto inserito insieme a tanti altri che realmente danno tante sfaccettature diverse del barocco. Cerchiamo di capire il grande contributo, la peculiarità, la particolarità di Bernini e insieme la sua presenza in questo contesto che abbiamo fin qui analizzato. Ecco, Giulia, grande studiosa, ha lavorato su tanti documenti, sulle lettere di Bernini, su la sua spiritualità interiore, il suo essere architetto, pittore, insieme credente, e lasciamo a lei la parola per la presentazione e la guida della serata. Come vuoi.
Buonasera a tutti, ringrazio Monsignor Leonardo. E questa sera è una sera straordinaria perché abbiamo un ospite speciale, una persona che così tanto gentilmente e inaspettatamente ha deciso di partecipare con noi a questa serata. Parlo dell'esimio professore Francesco Sisinni, e dico due parole giusto insomma per chi non ricorda tanto la storia del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Lui fu consulente culturale di Aldo Moro, quindi un braccio destro importante. Spadolini, mi corregga se sbaglio, collaborò alla creazione del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, dove fu direttore generale per un ventennio circa, dal 1985 è accademico dell'Accademia di San Luca, lo ricordiamo anche per un contributo particolare all'interno, è stato chiamato dal Papa come consulente per la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa nel Mondo, e inutile elencare, impossibile anche elencare qui tutte le onorificenze, ricordo soltanto l'impegno come dantista, quindi nelle letture dantesche lui è uno dei massimi studiosi, e questa sera ci regala così proprio un'introduzione all'opera di Bernini, a Santa Maria della Vittoria, perché lui anche si è occupato in quegli anni in cui si stavano facendo i restauri, si è occupato anche ovviamente di questa meravigliosa chiesa dei Carmelitani. E quindi cedo la parola a lui chiedendogli appunto di introdurre.
Grazie. Ho accolto con gioia l'invito del professor Gallo, che ha condiviso con me nei 10 anni del Master in Studi Storico-Artistici non soltanto un programma intenso sulla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ma soprattutto degli ideali che portano direttamente all'arte e al rapporto arte-fede. E credo che sia molto importante che questo discorso venga fatto a voi che avete una funzione educativa, perché l'arte nasce, lo dice Agostino, con una duplice funzione, dilettare et educare. Questo è il compito dell'arte. L'arte dà gioia, sarebbe molto bello fare tutto l'itinerario, per esempio, di San Tommaso per giungere a dimostrare come l'arte, attraverso il vedere che si fa conoscere, il conoscere che si fa appunto gioia, gaudio, dà poi la possibilità proprio di inviarsi. Ma questo è un discorso che ci porterebbe un po' lontano. L'altro è quello dell'educazione, perché l'arte ci porta al bello, ed il bello, oggi continuiamo a ripetere una frase di Dostoevskij, ma ne dovremmo comprendere bene il significato anche nel contesto in cui Dostoevskij ebbe a pronunciarla: la bellezza salverà il mondo. La bellezza comunque salva noi stessi, la bellezza ci porta a Dio, perché la scientenza dell'arte è fondamentale, questa ascendenza metafisica che Dante vide in maniera meravigliosa quando disse che l'arte a Dio quasi è nipote, perché l'arte è figlia della natura che è figlia di Dio. E quanto il rapporto arte o uomo, arte, natura, Dio si è rispettato, si è sentito, e l'artista lo ha avvertito in sé, l'ha tradotto in opera d'arte, ed allora l'arte, come dice Kant, è stata bella, cioè è stata vera opera d'arte, perché vera opera d'arte è l'arte bella. Quanto questo rapporto si è invece interrotto o addirittura è stato annullato dalla superbia, dall'arroganza della ragione, è ancora Kant che dice così, e allora noi abbiamo assistito a quello che Argan chiamava il funerale dell'arte, che si è voluto identificare con il funerale di Dio. E allora ecco, voi che avete questo compito straordinariamente importante, dovete sentire che l'arte e arte sia appunto questa ascendenza metafisica. Ma stasera siamo qui per Vernini, il barocco, e per questa opera straordinaria dell'estasi di Santa Teresa. E l'estasi che cosa è? L'estasi è il distacco, è uno stato mistico, è il distacco dal sensibile, dal regale, dalla esperienza quotidiana, e addirittura l'unione con Dio. È una forma di rapimento. Questa unione con Dio ci porta ad un anticipo della teosis, in cui, come dice Paolo, noi saremo in Dio, Dio sarà in noi, saremo un tutt'uno. Quindi è un momento privilegiato, è un momento straordinario, tanto che Dante, tornando, lei mi ha provocato, ricordando la mia vocazione di dantista, Dante dice, appunto per significare, per parlare di questo rapimento dell'estasi, trasumanar significar per verba non si porria, cioè è difficile, quasi impossibile dire attraverso le parole che cosa è l'estasi, che cosa è questo rapimento, che cos'è questo che i greci chiamavano la epoché, questa stasi che ci porta a andare dal sensibile al soprasensibile, dal fisico al metafisico, dallo storico al metastorico. Ora, se non si può dire significare, cioè attraverso le parole, lo si può attraverso l'arte, perché l'arte ci porta sulla soglia del mistero. Questo è il privilegio dell'arte. E Platone lo spiega in maniera meravigliosa in un'opera che pochi citano, Ione. In questa opera dice Platone che l'artista è colui che ha il privilegio di farsi invasare divinamente, e quando è divinamente, sentite l'avverbio divinamente, invasato, ascende a contemplare il bello, che per Platone, come anche per noi, è anche il buono ed il vero. E quando si è lasciato invadere l'anima da questa bellezza, porta sulla terra l'immagine, i frammenti di ciò che ha visto nell'iperuranio. Questa dunque è l'opera appunto dell'arte, di donare, di regalare, di gratificare bellezza, con la bellezza, la bontà e la verità. Ora, il barocco non è altro che l'estasi della forma. Ci sono tantissime definizioni sul barocco, perché dopo che il barocco non è stato compreso dai contemporanei, pensate che il Bellori, che scrive questa grandissima opera, che poi si ripete quella del Vasari, eccetera, sugli artisti, non cita il Bernini, perché si ha quasi sdegno per questo che ancora Benedetto Croce lo chiama secentismo, cioè assurdo, qualcosa che è fuori della regola. Ebbene, proprio il Bernini dice: andar fuori della regola significa superare la regola stessa. Quindi è qualcosa che irrompe, proprio rompendo la regola, ma non violandola, perché la regola ce l'ha in sé, la porta dentro di sé. Ed Ungaretti, vorrei citare Bigonciari e Ungaretti, perché non sono degli storici dell'arte, non sono dei critici, sono un poeta, l'altro un grande scrittore. Ungaretti dice che con il barocco c'è, e il Bernini in particolare, la esplosione quasi del cosmo, per poi una sua ricomposizione secondo una regola che ha già in sé. Questa è molto bella. Quindi questa estasi della forma che porta però ad ascendere, ed è proprio l'opera che state ammirando. Sarebbe bello, ma ve lo dirà il professor Gallo da par suo, tutta l'opera del Bernini, che iniziò giovanissimo con il padre, aveva, si dice, 9, alcuni dicono 10, alcuni 15, ma certamente al di sotto di 15 anni incominciò a lavorare, e quasi che vide crescere in se stesso questo pathos, questa energia, questa forza interna che lo portava a vedere, a sentire e a esprimere con questa straordinaria armonia della forma. Qui noi abbiamo una estasi, noi abbiamo la estasi, e questa estasi Bernini la coglie proprio nella lettura attenta dell'opera sulla sua vita della santa che qui è venerata, cioè di Santa Teresa. Santa Teresa di Gesù, Davida come si dice, perché quella è la sua patria, la sua terra, che fu una grande mistica, ma anche una grande scrittrice. Scrisse con uno stile semplice, di grande comunicazione, quello che tutti dovremmo imparare, quello che noi dobbiamo dire, lo dobbiamo dire con grande semplicità, senza ampollosità, senza retorica, per comunicare veramente, soprattutto la verità, ma comunicata con semplicità. Deve essere sempre accessibile. Questo è il pregio di questa scrittrice, tanto brava, tanto profonda, che se la Chiesa la chiama dottore, ed è insieme, poi ci sarà Santa Caterina, due donne dottore della Chiesa, normalmente sono gli uomini, ma anche la grande università di Salamanca, che io ho visitato dopo essere stato proprio ospite in via eccezionale delle suore di clausura di Avila, qui a Salamanca, per completare questo itinerario, e Salamanca la proclamò dottore, ma laica, dottore cioè della università, titolo quindi accademico. Questa straordinaria mistica descrive il momento in cui un angelo, che lei vede con gli occhi appunto dell'anima, con il dardo d'oro le trafigge il cuore. E allora Bernini che cosa fa? Bernini vede, legge, quindi legge, vede, sente e trasferisce nella materia, che cessa quasi di essere materia, diventa tutta realtà quasi di rappresentazione, di visività, è tutto un fatto visivo, di rappresentazione, si è detto teatrale perché è rappresentazione, perché è figurazione. E allora vedete che tutto si increspa, tutto si svolge, ma tutto si armonizza, cioè è quasi il sublime che pretende di essere il bello. E vedete che c'è tutta una rappresentazione scenica, per cui è un momento di grande intensità devozionale che si sposa però con un grande momento celebrativo, perché questa straordinaria cappella che lui rispetta nella forma, così come ha lasciato tutta la chiesa il Maderno, ma vi apre due nicchie oltre quella centrale, e da questi coretti fa addirittura affacciare la famiglia Cornaro, la cappella è della famiglia Cornaro, e sono cardinali, e con i cardinali un don, cioè che è il padre di uno di questi, di Pietro, di uno di questi cardinali, che conversano tra di loro, ma conversano in maniera devozionale, certamente in relazione a questa grande donna, a questa straordinaria mistica. E vedete come lo spazio si dilata, e allora questo sfondamento, grazie alla prospettiva, noi vediamo che questa meravigliosa architettura, il Bernini guardava anzitutto la classicità, Bernini è del barocco ma è un classico, diversamente dal Borromini che è un romantico, ante litteram ovviamente. Lui ama la classicità, ecco quindi questa traviazione, questa fuga, questo colonnato che si perde ma che rispetta la prospettiva verso l'altare. E l'altare è l'altare tabernacolo, quello che a lui piace molto, che ha già sperimentato nella Cappella Raimondi e in altre circostanze. E in questo altare che si schiude per rendere possibile quasi al cielo di venire in terra. Ecco che questa figura straordinaria, che nel momento appunto del trasumanar, dell'estasi, ci rende quella grazia che è tutta proprio della bellezza. Grazie.
Ringraziamo calorosamente il professor Sisini, che così gentilmente si è prestato per questa introduzione. Vi presento il professor Marco Gallo. Lui preferirebbe di no, ma io devo farlo perché è giusto che sia così. Si è dottorato a Roma alla Sapienza, è ricercatore attualmente di storia dell'arte a Bologna, si è dottorato, sì, scusatemi. Ricercatore di storia dell'arte moderna attualmente presso la LUMSA, e le sue ricerche sono di carattere iconografico e filologico. In particolar modo ricordiamo la sua opera su Orazio Borgianni, opera fondamentale, capitale tuttora la monografia dal quale tutti gli studiosi attingono, e attualmente è direttore di ben due collane presso l'editore Gangemi, e una in particolar modo sui principi di Santa Romana Chiesa, ovvero i cardinali e il loro rapporto con l'arte, quindi particolarmente pertinente la scelta di questo professore qui stasera, perché ci parla di una chiesa, e parlo del corpo mistico di Cristo, che lavora per la bellezza, parla della bellezza, la finanzia la bellezza, a dispetto di quanto oggi si voglia in qualche modo talvolta negare, no? Con posizioni polemiche. Ed infine dirige la collana Icona, di ultima uscita c'è un suo testo su San Pietro, in particolar modo sull'iconografia penitenziale di San Pietro e l'opera di Giovanni Baglione. Insomma, certamente un docente che ha concentrato i suoi studi proprio sulle radici cristiane di questa Europa. E proprio per questo gli vogliamo chiedere perché dobbiamo riappropriarci in questo caso di questo luogo in qualche modo, e quali sono, perché partiamo da qui, perché dobbiamo guardare a Bernini, con quali occhi dobbiamo guardare a Bernini e a quest'opera, e questo forse ci dirà anche un po' tutti i motivi per cui il signor Leonardo opera così attentamente per formare i catechisti a Roma.
Allora, grazie. Io faccio una cosa, scelgo. Sì, rispondo subito alla domanda di, anche se non meriterebbe, di avere una risposta dopo tutte dopo la presentazione che hai fatto, che doveva essere più sobria la mia. Io mi alzerò, adesso mi metto seduto per comodità, ma se poi intanto mi alzerò e pagherò. Allora, perché dobbiamo guardare a Santa Teresa, all'estasi di Santa Teresa, alla trasverberazione di Santa Teresa di Bernini, come a un'opera capace di parlarci con grande forza ancora oggi? Perché è un'opera che rappresenta una santa molto vicina a noi come sensibilità, una santa moderna. Naturalmente noi siamo abituati a essere devoti di San Francesco, a essere patrono d'Italia.
Ci mancherebbe.
Sì, sì, ne ha due di Franceschi, nel nome, no? Francesco di Paolo e Francesco d'Assisi. Siamo abituati ai grandi santi medievali che hanno fatto tanti miracoli, che si ricordano soprattutto per i miracoli. Nel caso di Francesco, naturalmente, però bisogna dire che la letteratura miracolistica, cioè quella dei fioretti, non è proprio la letteratura che è più gradita all'ordine, perché l'ordine preferisce invece le vite, quella di San Bonaventura in particolare. I santi antichi, i santi medievali erano noti soprattutto per i loro miracoli. Invece, come sotto un certo aspetto ha ricordato Monsignor Ronardo, sotto un altro aspetto ha ricordato il professor Sisinni, la Santa Teresa è una santa molto attuale, perché con la sua opera ci ha invitato a riscoprire, a valorizzare la funzione e il senso della preghiera. Non è una santa che ha compiuto miracoli. Casomai li ha compiuti dopo la morte, come fanno i santi anche oggi. Abbiamo assistito alla straordinaria canonizzazione dei due papi, proprio di recente, che hanno fatto miracoli dopo la morte, ma che sono stati uomini di chiesa nel più pieno e vero senso della parola. Ci hanno dato cioè l'esempio di un apostolato forte, diretto, attivo e instancabile. E hanno ridato un senso anche alla parola bontà sotto molti aspetti, alla parola apertura, no? Ecumenicità in qualche modo. La Santa Teresa ci ha insegnato che cos'è il vero valore della preghiera, cioè unione con Dio, ma nel senso che la preghiera non è fatta per la Chiesa. Santa Teresa diceva che la preghiera è fatta per la Chiesa, non per noi. Dobbiamo pregare per noi. Dobbiamo pregare per poter essere degni di fare qualcosa per la Chiesa, in qualche modo. Qui sarebbe il caso di dire forse due parole sulla spiritualità di Santa Teresa, anche se non sono una persona più adatta, ma tenendo presente che è una spiritualità che Bernini condivide, perché Bernini ha ricordato professore prima, Bernini è un personaggio spirituale, cioè è un caso piuttosto facile da verificare, di artista spirituale, è un artista che si comunica tutte le settimane, per esempio, ricorda il figlio, è un artista che conosce la letteratura spirituale, la letteratura dei grandi mistici, fa spontaneamente, senza che glielo chieda qualcuno, opere come per esempio il disegno del preziosissimo sangue di Cristo, lo diciamo al signor Leonardo, no? Parlando degli studi dell'autoressa Spoltore, disegna il preziosissimo sangue di Cristo perché è un devoto al preziosissimo sangue di Cristo e ritiene appunto che il sangue di Cristo possa salvare il mondo, possa essere uno strumento che la Chiesa, di cui la Chiesa si possa armare per purificare il mondo, per salvarlo. Insomma, questa cappella ci comunica una serie di cose che adesso cercheremo di dire piuttosto rapidamente e con semplicità, che come avrebbe voluto poi la stessa Santa Teresa, però con semplicità che è anche verità, perché Santa Teresa diceva che appunto la verità è l'arma del cristiano, sostanzialmente, il cristiano si dopo un esame interiore Dopo un'analisi interiore, un'autoanalisi in cui si mette a nudo, il cristiano deve ripresentarsi armato di verità. L'analisi interiore ha fatto parlare di socratismo teresiano, il professore qui, no? Avrebbe molte cose da dire, il professor Sisi, su questo. La riscoperta del sé più vero, no? E poi che diceva Santa Teresa? Diceva che attraverso la preghiera noi dobbiamo cercare in tutti i modi di unirci a Dio, un suo allievo spirituale. San Giovanni della Croce parlerà addirittura del monte su cui bisogna salire per rendersi degni di Dio, sprofondando prima nella notte, che in qualche modo è una notte con un tormento tremendo per il cristiano, in cui però Dio trova spazio, trova il modo di entrare dentro di noi e di aiutarci guidandoci. Aiutarci guidandoci. Bisogna essere d'aiuto a se stessi, bisogna volerlo, bisogna collaborare, perché sennò si cade nel grande ultimo, nella grande ultima eresia che contrassegna tutto il Seicento, cioè quella del quietismo, quella del molinismo, quella di una grazia che viene infusa in qualche modo, no? E non, mentre noi dobbiamo essere cattolicamente responsabili di quello che facciamo con Dio, dobbiamo collaborare con Dio, la creatura collabora col creatore, perché il creatore è follemente innamorato della creatura e quindi non aspetta altro che di poterla aiutare, ma è l'uomo che deve farsi avanti, l'uomo deve cominciare il cammino. Santa Teresa dice una cosa modernissima e straordinaria, che è esattamente l'opposto di quello che si faceva prima. Una volta che siamo arrivati a unirci con Dio, una volta che siamo arrivati con la semplicità, con la potenza della preghiera, in forza di questa verità che conquistiamo con grande sacrificio, allora cominciano las obras, le opere, allora possiamo fare. Mentre anche l'arte cattolica prima diceva un po' il contrario, le opere le devono fare tutti, qui anche la Controriforma in qualche modo dirà questo, ma con Santa Teresa superiamo la Controriforma, andiamo in un mondo che è molto più moderno, che è più barocco, e noi siamo ancora nel barocco. Qualche filosofo ha scritto libri parlando di ritorno del barocco, di nuovo barocco, estetica neobarocca per l'epoca in cui viviamo. Mi riferisco a Omar Calabrese, per esempio. È uno studioso che è morto purtroppo recentemente, qualche anno fa. Allora, prima il mondo si distingueva in chi era molto perfetto, chi riusciva a essere molto perfetto e stava, come poteva essere San Giovanni Evangelista, no? Nella sua intatta perfezione, da una parte, in alto, mentre noi, fuori dal recinto sacro, potevamo essere attivi, vita attiva e vita contemplativa in qualche modo, no? Qui si fondono, qui la vita contemplativa precede la vita attiva. Una volta che diventiamo in qualche modo partecipi di questa grazia che Dio ci fa entrando dentro di noi e accompagnandoci, ma noi abbiamo dovuto fare dei sacrifici prima, naturalmente, dolorosi. L'estasi è anche dolorosa, perciò è sublime, come ricordava il professore, perché è dolorosa. Gioia che si fa dolore, dolore che si fa gioia. Sono vivo o non sono vivo? Sono morto o non sono morto? E allora solo in quel momento possiamo cominciare a operare. Quindi il termine è completamente rovesciato. Dobbiamo essere cristiani in modo gioioso ma sofferto. Dobbiamo entrare in unione con Dio, con Cristo, attraverso una serie di percorsi, da parte, percorsi che ci portano alla perfezione. È una società di perfetti, questo contrasta con la visione protestante, che vede, parla di società di perfetti, di gruppo, di perfetti, di elite, di perfetti, ma chiaramente sappiamo che lì l'uomo c'entra poco. L'uomo in qualche modo subisce tutta questa serie di scelte che vengono fatte da Dio, le riceve, sono dei doni, è qualcosa che non si può spiegare. Invece no, qui siamo chiamati a partecipare, Cammino di perfezione è un'opera di Santa Teresa. Le esultazioni, scrisse Santa Teresa, ogni volta che riceveva l'ostia, ogni volta che si comunicava, Santa Teresa esultava, ma era anche una sofferenza tremenda, perché c'era questo divampante ingresso di Dio nella Santa, e questo sconvolgeva il mondo della Santa Teresa, aveva delle levitazioni, aveva degli scuotimenti, moriva ogni volta che in qualche modo entrava in contatto con Dio. Levitazioni, morte, tutto questo c'è, lo diremo fra breve. Io volevo un attimo, fatta questa lunga premessa, volevo un attimo parlare dell'opera naturalmente. Sapevo quale sarebbe stato l'assetto del pubblico, pensavo che ci potesse essere un pubblico di minore, no, di minore entità, e quindi immaginavo che saremmo stati tutti davanti alla cappella, però questo poi succederà dopo un certo momento, saremo chiamati a verificare, no, con gli occhi quello che adesso proiettiamo. Per fortuna ho portato qualche immagine. Allora, ecco, naturalmente prima si ricordava questo ciclo di conferenze sui cardinali, che poi porta alla produzione di piccoli libri, di libretti. Ne abbiamo fatti due, ne stiamo facendo il terzo, adesso. E perché i cardinali? Perché i cardinali sono i principi di Santa Romana Chiesa, sono i consiglieri del Papa, sono i cardini della Chiesa, sono il sale della terra, sono i candelabri da cui deriva la luce. Queste sono tutte espressioni che derivano dalla bolla di riforma del collegio cardinalizio di Sisto V. Sale della terra, luci del candelabro, eccetera, eccetera. Perché? Perché con la loro opera i cardinali devono dare un aiuto concreto al Papa, aiutano proprio la Chiesa, non sono come i vescovi, che scendono, si chinano il riccio del pastorale, no? Si chinano sul fedele, il riccio del pastorale è proprio al chinarsi per aver cura del fedele, dei fedeli, da parte dei vescovi. Vescovi, coloro che sorvegliano, da episcepto, sorveglio. E il vescovo ha la cura pastorale, è l'amministratore della diocesi. Il cardinale invece deve pensare primariamente alla Chiesa. Poi ciò non toglie che abbiamo dei cardinali vescovi. Poi li abbiamo avuti. La cura della Chiesa passa anche attraverso l'arte. San Carlo Borromeo, un giorno, andando a visitare dei contadini in Brianza, trovò una situazione terribile, una brutta chiesa, contadini poveri. Disse una cosa tremenda, ma che fa capire che cosa era l'arte per la Chiesa. Disse a questi contadini: che fate? Ma siete matti? Avete questa brutta chiesa? Mi dite che non avete i soldi? E San Carlo Borromeo disse: lasciate morire di fame i vostri figli, morite anche voi di fame, ma la chiesa di questo paese deve essere bellissima, perché è la casa di Dio, e la casa di Dio deve essere bellissima. L'arte non serve a noi prima di tutto, serve a Dio. Dio ha fame di arte. San Carlo Borromeo lo dice chiaramente: la Chiesa deve essere bella, poi voi potete anche morire di fame, perché questo è l'omaggio che dovete fare a Dio. Dio deve avere una bella casa, serve a Dio il fatto di avere una bella casa. Io sono molto d'accordo su questo. Le chiese devono essere belle. Il professor Sisinni molto direbbe, non gli cedo il microfono perché direbbe moltissime cose, rimarremo qui fino a domani, su questo problema, perché gli sta molto a cuore, lo so, e stava a cuore anche a un nostro comune amico, Monsignor Carlo Chemis, vescovo di, Benedetta Arquini di Civitavecchia, che ci ha lasciato troppo presto e avrebbe fatto molte altre cose oltre a quelle che ha fatto se fosse rimasto in vita. L'arte serve a Dio, noi ne godiamo gli effetti, perché l'arte ce l'ha donata a Dio, l'ha creata a Dio, non l'abbiamo creata noi. È un ritorno a Dio in questo senso, quando facciamo l'arte, quando contempliamo l'arte, è un modo per unirci a Dio. Quindi non dobbiamo sbagliarci su questo, l'arte non la facciamo noi, ma la fa Dio e ce la regala. Lavin, uno dei grandi studiosi di Bernini, diceva: Dio ci ha dato Bernini. Ed è vero. Un cardinale fece fare questa cappella. Il cardinale Federico Cornero, Cornaro come si dice a Roma, Cornero in originale, era veneto, veneziano, apparteneva a una famiglia grossissima. Suo padre era un doge, ma quando il figlio divenne patriarca di Venezia si sdogò, diciamo. Raro esempio di padre che accetta di sacrificarsi per un figlio, non lo fanno tutti. Il padre si tolse vestito da doge, è qui tra l'altro, semi nascosto, si intravede, cioè col cappellino, col berretto del doge, berretto dogale. Tutti gli altri sono sei cardinali, perché in famiglia c'erano sei cardinali. Federico è quello che ci guarda, quando arriviamo a un certo punto, è anche quello più, dalla foggia più moderna, dal pizzetto, la barbetta. Quando arriviamo, percorrendo la breve navata, a un certo punto, in prossimità del transetto sinistro che ospita la cappella, incrociamo lo sguardo di Federico, che ci cattura e dice: fermi, guardate da questa parte. Il transetto sinistro, effettivamente, è il luogo più onorevole della Chiesa. Lo dimostra il fatto che la cappella di Santa Teresa, prima, era a destra. La chiesa era dedicata a San Paolo e San Paolo stava qui praticamente. E c'era un quadro di Onthorst qui, Gerrit van Onthorst, San Paolo rapito al terzo cielo, che adesso sta in sacrestia, un capolavoro spaventoso, il più bel quadro di Onthorst, il capolavoro di Onthorst, sta in sacrestia. Perché la chiesa fu ridedicata poi a Santa Maria della Vittoria in un secondo momento, durante la costruzione in qualche maniera si era verificata una vittoria, alla fine la chiesa viene dedicata a Santa Maria della Vittoria, la cappella di San Paolo fu spostata e i carmelitani vendettero questa cappella al cardinale Federico Corner, che la dedicò a Santa Teresa perché era particolarmente devoto a Santa Teresa. Aveva assistito in effetti alla canonizzazione della Santa nel 22, si era ricordato in qualche maniera del potere di questa Santa, aveva aiutato i carmelitani più volte a entrare a Venezia, addirittura aveva introdotto lui i carmelitani scalzi della riforma, cioè di Santa Teresa, e quindi era particolarmente devoto. Ma soprattutto il cardinale voleva creare con Bernini, la decisero probabilmente insieme la composizione dell'opera, diciamo, il particolare assetto della cappella. Il cardinale chiese a Bernini di ricreare il miracolo della trasverberazione e di essere fra i testimoni della trasverberazione stessa. Era ciò che accennava prima il professor Sisini quando parlava dei coretti da cui si sporgono i testimoni della famiglia Corner. Ci sono vari motivi. Uno è un motivo tecnico. Urbano VIII aveva riformato le cause per il processo di canonizzazione, le cause dei processi di canonizzazione. Cioè aveva chiesto che venissero portate prove testimoniali dei miracoli compiuti dai santi, cosa che succede ancora oggi, mentre prima invece c'era un altro meccanismo. E quindi vedete che, insomma, in qualche maniera anche la concezione della cappella riflette questa nuova idea di santità. Il santo deve in qualche modo avere dei testimoni. In effetti tutta la vita di Santa Teresa, i miracoli che però riguardano se stessa, la levitazione, la trasverberazione, sono miracoli gestiti in presenza di testimoni. Adesso non so se ho preso questo per esempio è l'immagine, si vede molto poco, ma provo a ingrandirla. Ho trovato solo questa immagine tratta da una stampa d'epoca, la santa in colloquio con Gesù. Gesù poi sposerà la santa dandole un chiodo in pegno. Questo è uno dei soggetti di uno dei quattro rilievi che sono in alto, un po' invasi dalle nuvole che sono dipinte, no? I rilievi sono veri, ma le nuvole sono a stucco, ma le nuvole sono dipinte, quindi c'è una commistione tra dipinto e scolpito che è assolutamente nuova e che poi comunque troveremo in altre chiese barocche, per esempio a Gesù, sempre su istanza di Bernini. C'è una testimone, c'è una santa che guarda. La situazione è molto simile a quella che si vede qui, non solo che qui c'è una santa, c'è una suora che guarda, e qui c'è una religiosa, qui ci sono invece i membri della famiglia Coronero. Non è un'idea nuova, perché Bernini la desume da un'opera dell'Algardi, la cappella Frangipani o Frangipane in San Marcello al Corso. E vediamo, ecco, c'è questa cappella molto profonda, e la pala della conversione di Saulo, di Federico Zuccari, ma ai lati, qui e qui, ci sono delle erme che rappresentano i membri della famiglia Frangipane, Muzio con i figli Lello, Roberto, eccetera, eccetera. È una situazione molto simile a quella che Bernini poi ricreerà poco dopo, cioè tra gli anni 1647 e 1652, qui nella cappella Corner, ma vediamo qual è la differenza tra le erme. Questa è molto piccola, prendo quest'altra che è forse più grande, sì. Le erme algardiane. Algardi è il grande nemico di scultore, in scultura, il grande nemico di Bernini, classicista, mentre Bernini è più debordante, quello che noi siamo abituati a definire come barocco, ma su questo diremo due parole. Sono delle erme, in Bernini invece abbiamo una situazione un po' diversa, dei personaggi vivi che agiscono all'interno di una prospettiva ficta, cioè simulata. Lascio l'immagine delle erme. Le erme sono dei busti ritratto, quindi sono collegate concettualmente, ma anche storicamente, all'idea della memoria mortuaria. Questo tipo di busto nasce in effetti in epoca romana. Noi sappiamo che i romani li tenevano dentro, gli antichi romani, li tenevano dentro gli atri delle case e li facevano vedere, si trattava di famiglie nobili, ai visitatori: quello è mio zio, quello è mio nonno, quello è mio bisnonno, quello è mio quadrisnonno. Ed era un modo per testimoniare l'antichità della famiglia. Lo stesso significato testimoniale funerario, come memoria, cioè generazionale, il padre con i figli, il nonno, i nipoti, è presente in questa cappella, la cappella Frangipani in San Marcello al Corso. Chi vorrà la potrà visitare nei prossimi giorni. L'idea è interessante, ma siamo in presenza di una sfilata di morti. Sono cioè dei busti che stanno al di sopra delle tombe, con tanto di lapide. Quindi tutto sommato l'idea cimiteriale è la classica idea che c'è nelle cappelle funerarie, da sempre le cappelle nelle chiese, da quando esistono, servono appunto alla cura, alla conservazione delle spoglie dei propri cari. La cappella naturalmente è gentilizia, viene cioè ceduta, si compra lo ius patronatus al nobile, nobile per qualche generazione la adopera, poi quando il nobile, la famiglia si estingue, le ceneri vengono, le ossa vengono rimosse, vengono messe nell'ossario e la cappella è pronta per essere ceduta a un'altra famiglia. Ma questo è il caso, diciamo, classico. Qui abbiamo l'ostentazione delle fisionomie della propria, dei cari defunti. Invece Bernini, da questa nuova soluzione trovata da Algardi, con un po' di peperoncino, perché Algardi era il suo nemico, che dice farò meglio di te, crea una situazione completamente diversa. La cappella è nota non solo per la statua che fa da pala d'altare, ma anche proprio per i busti. Eccoli qui. Non si apre. Questo è il coretto che sta a sinistra. Il doge, eccolo qui, tanto per la cronaca. E vediamo il coretto di destra, con Federico Corner, che qui non ci guarda, ma in realtà se percorriamo la navata ci guarda. Bene, ci fermiamo un minuto su questo, su queste due immagini. Ci soffermiamo perché vale la pena, perché non sono totalmente insignificanti, anzi, il contrario. Che fanno questi signori? Sono i membri della famiglia Corner, sono dei morti, dei cardinali, sei cardinali più un doge, figuriamoci, importantissimi, ma stanno discutono qualche cosa, cioè discutono del miracolo che vedono, di cui parleremo dopo. È un miracolo che in realtà noi vediamo, in realtà non si, ma di fatto non si dovrebbe vedere, perché se anche noi vediamo l'angelo che trafigge la santa, è la santa che prova dolore e all'estasi, in qualche modo anche noi siamo come Santa Teresa, vediamo il miracolo. Loro lo vedono, lo discutono, per noi ce lo fanno vedere, in qualche modo noi lo vediamo un po' attraverso di loro. Stanno tecnicamente disputando. Disputare è un verbo latino che oggi significa litigare furiosamente o contendersi qualcosa, no? Ci disputiamo il pranzo, cioè c'è un solo pranzo, ce lo disputiamo. Ce lo litighiamo, oppure disputiamo su una cosa, discutiamo piuttosto accanitamente. No, disputare significa discutere. La disputa del sacramento di Raffaello significa la discussione dei padri della Chiesa, degli scrittori ecclesiastici, sul fatto che effettivamente dentro l'ostia c'è il corpo di Cristo. E lo vediamo visivamente perché il corpo di Cristo è in asse con l'ostia. In mezzo ci sono lo Spirito Santo e i Vangeli che testimoniano che quindi questo è vero. Quando noi vediamo persone che disputano, persone di un certo tipo che disputano all'interno di un contesto sacro, immediatamente ci ricordiamo della disputa del sacramento. In effetti Santa Teresa sta messa in asse con la figura dell'ultima cena che sta nel paliotto d'altare. Non ho portato un'immagine del particolare, ma forse in questa vecchia immagine lo vediamo. Eccolo qui. Scusa, devo fare. Eccolo qui. Questo che si vede in basso è il paliotto della scena dell'ultima cena. Che cosa curiosa! L'ultima cena, cioè il momento in cui Cristo istituisce, come apprendiamo dai Vangeli, il sacramento eucaristico. E proprio sotto Cristo, che è naturalmente in posizione centrale, c'è la trasverberazione di Santa Teresa. Ma non è che le cose sono collegate per caso, non è che si parla del sacramento anche qui, questi signori di che stanno disputando? E in effetti la cosa che dobbiamo prendere, di cui dobbiamo prendere atto, questo lo sappiamo soltanto se siamo un po' esperti di storia dell'arte, è che queste prospettive così incise, scolpite, le abbiamo viste prima, non le rifaccio vedere, che sono alle spalle dei personaggi, ci ricordano tanto quelle prospettive che trovavamo nei tabernacoli del Santissimo Sacramento, quelli quattrocenteschi, perché poi nel 600 il tabernacolo del Santissimo Sacramento cambia e diventa un'altra cosa. E noi sappiamo che Bernini in varie occasioni realizza disegni per l'esposizione del Santissimo Sacramento in occasione della festa delle 40 ore, fa vari allestimenti, come quelli che magari ancora oggi in qualche chiesa si fanno durante la festa delle 40 ore. E Bernini era un grande esperto di tabernacoli del Santissimo Sacramento. Queste colonne, questa fuga di colonne, faccio rivedere, effettivamente caratterizza i tabernacoli del Santissimo Sacramento. Prendo quest'altro particolare che non avevo fatto vedere prima. Ecco qua. La cosa curiosa è che poi un altro riferimento a un tabernacolo del Santissimo Sacramento lo troviamo quando andiamo a vedere la parte centrale, la pala d'altare. Adesso non la mostro, la mostro fra poco, ma l'abbiamo intravista prima. Ha una forma molto particolare, è convessa, ha un timpano, si apre su uno spazio interno che è più vasto della nicchia, cosa insolita nel 600, perché nel 600 queste cose non si facevano più, si facevano nel 400, ma non nel 600. Ma questa è la grande cultura di Bernini, no? Poi non dimentichiamo che il cardinale era veneziano, Venezia aveva pur sempre mantenuto un'aura rinascimentale, tardo rinascimentale, anche per tutto il 500, per i primi del 600, è sempre con un occhio alla tradizione Venezia, e questo va tenuto in conto. Anche la presenza dei marmi policromi fa molto oriental veneziano in qualche modo, e il gusto del cardinale evidentemente viene fuori. Dove voglio arrivare? Beh, questa è una importantissima conclusione di Lavin, di Irwin Lavin, che poi magari per altri aspetti ha detto delle cose che possono essere anche opinabili sul monumento, però è uno studioso più importante di Bernini, importantissimo, quindi non lo discuteremo. Mi riferisco al significato erotico della trasverberazione, questo chiaramente lo dobbiamo dimenticare perché non ha molto senso, ha un senso psicanalitico, ma per oggi, se vogliamo attuare, ma Bernini naturalmente e soprattutto Santa Teresa non hanno nulla a che fare né con Freud né con Jung né con Adler, quindi dimentichiamoci queste letture psicanalitiche. Santa Teresa isterica, no? Era uscita fuori addirittura Santa Teresa isterica, figuriamoci. E la parte centrale è un tabernacolo, cioè il contenitore del Santissimo Sacramento, dell'ostia consacrata, solo che dentro c'è Santa Teresa. Ai lati troviamo le colonne esattamente come i tabernacoli. L'accoppiata forma concava e convessa, cioè fortemente concava, come se fosse proprio un ovale, e fortemente convessa all'esterno, la troviamo nell'altare del Santissimo Sacramento di San Giovanni in Laterano, quello preparato per il Giubileo del 1600, che ha questa presenza di colonne ai lati. Siccome Bernini, qualche tempo prima, nella Cappella Raimondi in San Pietro in Montorio, aveva fatto qualcosa di simile, ma non aveva dato un valore, ecco, nettamente sacramentale, cioè eucaristico, al complesso, ecco, vediamo un po' le differenze, no? Qui c'è l'estasi di San Francesco, fu realizzato da Ferrata su disegno di Bernini, la scultura. Ai lati ci sono le tombe, un po' scorciate, della famiglia Raimondi, ma è una cosa diversa. Qui abbiamo una classica cappella con la pala d'altare centrale, le due memorie funerarie ai lati e un qualche cosa che non si sviluppa come tabernacolo, ma nemmeno come nicchia, è semplicemente una pala d'altare. C'è una struttura con delle colonne, delle finestre laterali che servono a gestire la luce. C'era una finestra anche qui, aveva il vetro chiaro, diciamo, ma adesso poi è stata oscurata e quindi non regola più la luce come avrebbe voluto Bernini, dando cioè degli effetti particolari alla trasverberazione. Insomma, vediamo che quando poi Bernini doveva fare una cappella funeraria, con tutti i crismi la faceva, adottando questo sistema della presenza dei morti ai lati, eccetera, eccetera. Qui no, è completamente diverso. Ecco, faccio vedere un ultimo particolare, visto che ci siamo. È molto evidente che qui si sta cercando di creare l'effetto, anche nello stiacciato, che c'era nei tabernacoli. Insomma, in qualche modo, qui è come se ci trovassimo all'interno di una situazione in cui c'è uno spazio a pianta centrale, rotondo, con due ali laterali. È una situazione tabernacolare, è una situazione tipica degli anditi, dice lo stesso studioso, degli anditi che servono al passaggio, cioè dei punti di passaggio. Il tabernacolo in fondo è un punto di passaggio, l'ostia consacrata vi viene custodita, ma poi ne esce fuori, passa e ritorna. Perché insisto su questo problema sacramentale? Perché è molto sottile. Vediamo adesso il monumento, la pala d'altare. Cioè la trasverberazione. No, questa è ancora la cappella Raimondi, chiedo scusa, le immagini sono molto piccole, no? Ecco, qui si vede la forma tabernacolare della pala d'altare. In realtà dovrebbe essere una struttura piatta con una statua che esce fuori, in realtà è esattamente il contrario. La statua, il gruppo scultoreo è dentro, appare come dall'apertura, traspare come dall'apertura. Ci sono questi raggi luminosi, c'è questa finestra che purtroppo è stata coperta. Adesso comunque non ne vedremo gli effetti anche se fosse dotata di un vetro trasparente. Abbiamo una soluzione che fa apparire come una visione quasi eucaristica, diciamo, l'immagine della Santa. Bernini ha sfogliato un gran numero di stampe quando ha messo mano a questa statua. Aveva a disposizione serie addirittura di stampe. C'era stata la pubblicazione della vita della Santa in occasione della canonizzazione, era stato prodotto del materiale grafico, come sempre succedeva. Naturalmente il pezzo forte era la trasverberazione. Vorrei poi leggere un po' rapidamente il passo con cui la Santa descrive questa trasverberazione, vale la pena, ma lo faremo quando poi saremo tutti davanti alla cappella, magari. Mi metto in un angolo e leggo questo passo, perché è molto suggestivo. Ma questa trasverberazione avveniva secondo modalità particolari. Si era svolta in un convento ad Avila, Poi c'era l'episodio della levitazione che si era svolto invece nel convento di San Giuseppe, altrove, quello che aveva fondato la santa stessa. La trasverberazione era avvenuta molte volte, non una sola volta, ma la santa viene sempre raffigurata con ginocchio in qualche modo, come se stesse per svenire, per mancare. C'è a volte l'angelo che la trafigge, a volte, una volta in una stampa di Anton Vienix, c'è addirittura Cristo che, come una specie di nuovo Apollo, letteralmente come un nuovo Apollo, sta scagliando la freccia per ferire la santa. Ma la santa è in piedi, è inginocchiata, è devotamente inginocchiata. Qui invece è distesa e sta letteralmente levitando. Bernini ha sostanzialmente fuso la levitazione e la trasverberazione. La trasverberazione avviene in momenti di particolare unione, cioè dopo aver detto la preghiera, la santa si sente in unione con Cristo. Cristo arriva sotto forma di angelo, d'altra parte c'è una cristoangelologia o angelocristologia, per cui possiamo anche ammettere che l'angelo non sia semplicemente un angelo, sia anche una sorta di, come dire, modo di vedere Cristo, no? Tanto è vero che Vienix lo presenta come Cristo, ma diciamo che sia un angelo, semplicemente, e non Cristo. L'angelo trafigge con la freccia, che è un raggio di luce, di grazia divina, solidificato, trafigge il cuore della santa e le viscere della santa. Ma questo avviene in seguito alla preghiera. Su questo la santa è molto chiara, pregando, e d'altra parte la sua mistica, no? Personale, pregando, 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 si unisce a Dio e viene trasverberata. E quando questo succede c'è uno sconvolgimento terribile, lo leggeremo. Ma altre volte invece levita. E qui si vede che sta levitando. Quando è che levita? Quando è che, cioè, perde peso e si ritrova come su una nuvola, sospesa in aria? Quando si comunica. Allora il suo cuore esulta, il suo spirito si innalza e la santa levita. Questa è un'unione con Cristo più meccanica, mi permetto di dire, perché la santa mangia il corpo di Cristo e quindi l'unione è inevitabile, lei lo subisce quest'unione in qualche modo, è talmente potente quest'unione, lei non riesce a controllarla. La trasverberazione è qualcosa che la santa invece ricerca, la cattura, riesce a catturarla, riesce a portare sulla terra questo raggio di luce divina e in qualche modo il raggio di luce la trafigge. Allora Bernini ha unito le due immagini e ha dato alla santa un significato anche eucaristico. La santa ha preso l'ostia e ha pregato, e quindi dentro quel tabernacolo c'è anche il corpo di Cristo, c'è anche l'ostia. La santa è il repositorio dell'ostia. Ce lo fa capire Bernini dando alla cappella l'aspetto di un tabernacolo eucaristico, e infatti ecco la presenza dell'ultima cena, che se no non si spiegherebbe. Che senso ha mettere un rilievo dell'ultima cena sotto Santa Teresa? Non c'è qualcosa che in particolare colleghi la santa con l'ultima cena. Non c'è una tradizione, diciamo. È la spia. Allora, una volta che abbiamo ricostruito tutto quanto, vediamo che sotto l'aspetto che la cappella va vista sotto molti aspetti, sotto un aspetto liturgico, sotto un aspetto devozionale, sotto un aspetto spirituale, sotto un aspetto anche miracolistico. Forse la dottoressa Spoltore mi deve fare una domanda, però io poi devo dire anche un'altra cosa. Prego.
Facciamolo.
Sì, quindi un po' insegna anche cos'è l'eucaristia al fedele, cioè quando noi ci volgiamo verso la Santa Teresa d'Avila di Bernini, Bernini un po' si mette in cattedra dalle sue posizioni anche da cattolico professato, credente, scritto in tutte le vite, nel diario di Chanteloup, si mette in cattedra e ci racconta come dovremmo vivere l'Eucaristia. E l'altra domanda, quindi a questo punto come demoliamo del tutto questa immagine di un Bernini sensuale che queste...
Grazie, sì. Perché in realtà il meccanismo è, come dire, di natura esemplificativa, cioè l'opera d'arte, per la parte della bellezza, diciamo, l'ingrediente della bellezza, è in qualche modo garantito da Dio. Per quella parte l'opera d'arte appartiene a Dio, la bellezza non ci appartiene, appartiene a Dio. Ma la funzione dell'opera d'arte, che il professor Sisindi prima ricordava, cioè quella di muoverci, quella di educarci, è quella riguarda noi, non riguarda Dio. Dio non ha bisogno di essere commosso o educato dall'opera d'arte, quello è il problema nostro. Naturalmente l'estasi di Santa Teresa vuole dirci, in linea con quello che diceva la Santa, che questo percorso è alla portata di tutti. La transverberazione la possiamo vivere tutti se pratichiamo il cammino di perfezione che la Santa ci insegna nei suoi scritti e ci insegna con la sua vita. Ma d'altra parte gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola sono stati scritti proprio a questo fine. D'altra parte tutti i libri di orazione e di meditazione che la stessa Santa conosceva, per esempio quello del mistico spagnolo Beato Luis, mi sfugge adesso la... Prego. Osugna era uno dei mistici appunto che la Santa leggeva, grazie. E la guia dello Spectadores, per esempio, sono libri che ci, come oggi esistono i trattati di meditazione trascendentale, per esempio, sono libri che ci insegnano in qualche modo a percorrere questa via di santità, che è alla portata di tutti, non è speciale. Anzi, prima dovremmo percorrerla e poi dovremmo agire come cristiani, forti di questa esperienza, che non è in realtà di per sé il miracolo, perché il miracolo vero, ricordiamoci sempre che il santo lo compie guarendo qualcuno, riportando, diciamo, una situazione di pericolo allo stato di normalità, il famoso ex voto, no? Le testimonianze troviamo negli ex voto. Questo è il vero miracolo del santo. Per il resto si parla di un percorso spirituale che in qualche modo tutti siamo invitati a ripercorrere. L'altra cosa che va detta è che questo presunto erotismo in realtà non solo non c'è, ma è semplicemente una nostra cattiva lettura di una tradizione spirituale che prima di tutto è poetica, che la Santa conosceva molto bene. Io mi sono naturalmente basato su una serie di testi per fare questo, per gestire questo incontro. Uno di questi lo voglio citare, poi diciamo altre due cose che possiamo invitare il pubblico a vedere direttamente l'opera. C'è questo curioso articolo intitolato In fuoco l'amor mi mise, alcuni incontri di Santa Teresa d'Avila con il misticismo francescano. Non posso naturalmente riproporre tutto questo, l'ha scritto Piero Pacini, che credo sia un religioso. È pubblicato in una rivista, negli atti dell'Accademia Cortonese, figuriamoci, una cosa proprio rarissima, rarissimo, difficile reperimento, ma insomma nelle biblioteche nazionali si trova. E è interessante questo contributo, perché sottrae la lettura, la trasverberazione a una lettura erotica, ma la riconduce invece al misticismo francescano. Io poi farò dono a questo testo a padre Ennio. E ci sono, per esempio, c'è il recupero di qualche tradizione poco nota. Dopo ogni trasverberazione, la santa, per ritemprarsi, che cosa recitava? Cosa raccontato il professor Sisini? Una laude di Jacopone da Poli, niente poco di meno. O addirittura una laude intitolata In fuoco l'amor mi mise, attribuita a San Francesco. Poi si è visto che, abbiamo visto nel Settecento, che era attribuita, che era invece stata scritta da un francescano che si chiamava Ugo Panziera, morto nel 1830 circa. La faccio breve, perché sarebbe un po' noioso forse leggere tutti questi componimenti, ma dalle laude di Jacopone da Todi, che la santa si dice che citasse, e da questa laude viene fuori proprio il tema della ferita d'amore, la ferita che Cristo col suo amore ci provoca e che noi col nostro amore per Cristo subiamo. E si parla di questa ferita che dà la morte, di una ferita che sconvolge, di una ferita che c'entra nel cuore.
Cupio di sorte.
Prego?
Cupio di sorte.
È un cupio di sorvi, ma che ci porta letteralmente alla morte. Ed ecco la parte terminale, mi avvio alla conclusione. Quindi questo lo regalo. Padre,
esatto.
Perché ci sono dei componimenti.
Più di che tanto.
Allora, io ho portato qui una fotografia di un monumento che tutti conosciamo, così si aprirà. Lo conosciamo tutti, l'Estasi della Beata Lodovica Albertoni in San Francesco a Riva, un'opera del 1674 realizzata per Paluzzo Albertoni degli Altieri. Ma questa non è un'estasi normale, è una morte, è la morte di Ludovico Albertoni. Poi sopra c'è un quadro del Gaulli Baciccio, o Baciccia che dir si voglia, che raffigura la Madonna che dà il bambino a Sant'Anna, ma Sant'Anna ha la faccia della Beata Ludovica Albertoni, a indicare che la Beata Ludovica Albertoni muore, morendo cade in estasi e va a ricevere il bambino tra le proprie braccia. La morte qui coincide con l'estasi. Sappiamo effettivamente dalle testimonianze che la Beata Ludovica Albertoni, quando morì in stato di estasi, ebbe come un'estasi, morì felicissima, sorridente, in atteggiamento gaudioso. E la stessa cosa per converso vale invece per la Santa Teresa. La Santa Teresa prova l'estasi e muore, letteralmente muore. In effetti, le testimonianze e la bolla di canonizzazione dicono che la trasverberazione è il martirio della santa, con cui la santa può rendersi degna di nascere al cielo, quindi di nascere come santa, di diventare santa. Beh, insomma, estasi, morte, assunzione del sacramento, come morte e naturalmente rinascita, no? Il sacramento ci dà la nuova vita, il sacramento uccide il vecchio Adamo perché rinnova il battesimo, uccide il vecchio Adamo, avrebbe detto Agostino, ma fa rinascere il nuovo Adamo, l'uomo nuovo. In sostanza le tematiche della morte, ma della vita attraverso il sacramento, ecco, insomma, Bernini cosa ci vuole dire? Ci vuole dire che fondamentalmente la santità è portata di mano, la santità si ottiene attraverso la consuetudine sacramentale, cioè col sacramento, egli stesso si comunicava almeno una volta a settimana, per quei tempi era rarissimo, ci si comunicava una volta all'anno a Pasqua, ci si comunicava a Pasqua una volta all'anno, la Chiesa controllava che ci si comunicasse il status animarum, ma non era, anzi si sconsigliava alle persone di comunicarsi troppo frequentemente, perché dice, se poi ci prende troppo gusto e la cosa va a diventare banale, invece deve essere un'esperienza forte. Ma la Santa, in qualche maniera, la Santa Teresa, ci insegna che sostanzialmente l'assunzione del sacramento è qualcosa di molto più forte che una semplice, un semplice atto liturgico. No, è una vera e propria morte corporale che ci dovrebbe avvicinare, mettere in comunicazione, in unione diretta con Gesù e farci provocarci quel processo di nascita, di morte e di rinascita che, devo dire la verità, no, nella liturgia di oggi a volte è un po' nascosto, c'è, ma è un po' nascosto. Per questo, vedete, quando noi ci avviciniamo all'altare, l'altare dove c'è il sacramento, incontriamo la cappella di Santa Teresa, che è qui proprio in posizione strategica, ci intercetta e ci spiega questa cosa, ce lo spiega con la bellezza di cui parlava prima il professor Sisini, dono di Dio. Con questo io ho finito. Sempre con ci sono delle mani.
Data l'ora.
Poi ci legge il testo dinanzi.
Dobbiamo leggere il testo.
Purtroppo non si può stare di più perché tanti hanno la metropolitana, eccetera, e gli incontri della notte hanno questa tassatività. Mi piace concludere dicendo grazie, io ho apprezzato tantissimo quello che lei ha detto e vorrei sottolineare questo riprendendolo da sacerdote, da dilettante. Mi spiegava Don Arabia, che sta scrivendo un libro, voi realmente la Chiesa barocca rimette al centro l'Eucarestia e sposta il tabernacolo che esisteva già prima. Immaginatevi il sacerdote che celebra sull'altare e celebra alzando, cioè celebra di spalle e alza l'ostia in maniera che nell'elevazione venga vista. La liturgia che loro vivono era diversa, no? Guardate in asse, questo lo faceva notare molto bene, tutto di Bernini, cioè dalla pittura lo Spirito Santo che scende, c'è questo spazio che è la stessa discesa dei raggi con la luce che entra come trono di Pietro, nella cattedrale di Pietro che sta dentro San Pietro, no? E arriva all'altare e arriva all'ultima cena dove il sacerdote sale per cioè, immaginate la gente qui intorno e corner che vengono a ricevere l'Eucaristia per i loro defunti, no? E quindi realmente mi piace dire questa prima cosa, voi capite che non è frivolezza il barocco, cioè non è la bellezza dell'estetica per essere, non è la perdita di tempo, non è realmente una riflessione, una teologia, una verità e una bellezza oggettivamente che viene espressa, no? Mi raccontava sempre Don Giampiero, voi sapete che il tabernacolo del Bernini è alto, credo, 26 metri, è alto come un palazzo a 6 piani e in realtà aveva in origine una corda da cui pendeva una colomba ed era il luogo della riserva eucaristica, cioè si entrava a San Pietro e si aveva l'Eucaristia in queste colombe che si aprivano, ci serviva una scala per andare a prenderla, no? E voi sapete che quel tabernacolo, quel baldacchino, è come un baldacchino processionale, cioè l'idea di questa cosa enorme, che in realtà è leggerissima, è che hanno fatto la processione eucaristica, hanno lasciato lì l'Eucaristia e si sono quasi dimenticati il baldacchino quel posto. Quindi mi interessa studiare questo primo, che non è frivolezza, ma è realmente qualcosa di grande che ci viene offerto. Lei è in estasi perché è cristiana, perché riceve lo Spirito Santo, l'Eucaristia, ed è ciò che noi riceviamo. E la seconda cosa che mi piace sottolineare è che, come lei ha mostrato molto bene alla fine, si sottolinea questo aspetto, alcuni vogliono sottolineare l'erotismo, senza capire che c'è un amore cristiano. Noi, una persona innamorata dice: c'ho un buco nello stomaco, non riesco a mangiare. Cioè, lui vuole esprimere che l'esperienza cristiana è un'esperienza di amore. Quindi non è un abuso di erotismo, ma è invece una emotività, una passione che viene messa dentro le cose nostre, no? E mi piace concludere con una frase di Bernini che dice a un certo punto: l'uomo non mi sembra vero che nel movimento. Cioè, Bernini mostra nel movimento, cioè non potrebbe mettere delle figure con le loro piani alla maniera egiziana delle tombe. Lui deve mostrare che c'è una grandezza di amore nella morte, nella vita, nell'Eucaristia, eccetera, che fa male e che fa bene.
E sono vivi perché c'è l'Eucaristia di mezzo.
E sono vivi esattamente perché viene ricevuta l'Eucaristia. E allora vi invito tutti quanti ad alzarvi, non lasciate le borse perché, come sapete, potreste non ritrovarle. Poi dopo ci mettiamo qui davanti e leggiamo il brano.
Buono, professor Gallo, innanzitutto complimenti perché il tuo cognome è il nome del mio paese di origine, Gallo di Tagliacozzo, marsicano. E poi, per chi conosce le opere di Santa Teresa, l'autobiografia, l'Storia di mia vita, poi il Cammino di Perfezione, il Castello Interiore, che è considerato un gioiello della vita spirituale, sa che le grandi grazie mistiche di cui parla Teresa seguono sempre al dono dell'Eucaristia, al dono della comunione. Vi saluto con affetto, vi abbraccio a tutti e tanti auguri a voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari e soprattutto alle vostre attività professionali.
Grazie, grazie.
Grazie del.
A questo punto leggerei, prima però voglio dire, visto che adesso lo stiamo guardando tutti, voglio dire una cosa rapidissima, rapidissima. Poi ci sono 20 righe di descrizione. Il barocco è uno stile storico della Chiesa. La Chiesa, con i suoi cardinali, in particolare i cardinali Barberini, i cardinali Sacchetti e altri, come per esempio anche il cardinale Corner, hanno letteralmente collaborato con gli artisti alla creazione dello stile barocco. Ma sono stili storici della Chiesa e della storia dell'arte, anche il gotico, il romanico, lo stesso Rinascimento, il manierismo. Perfino il neoclassicismo ha una forte vena chiesastica, ecclesiastica, diciamo, una forte ascendenza ecclesiastica, perfino il neoclassicismo. Ma il barocco, in particolare, è lo stile della Chiesa per eccellenza. Può essere che lo stile della Chiesa sia frivolo o sia vuoto, vano, fatuo? Naturalmente no. Qual è il problema? Il problema è che questa Chiesa di questa età ha bisogno di fede. Il problema è molto simile a quello della Chiesa attuale. Ha bisogno di fede. L'accoppiata ratio et fides, così cara ad Anselmo d'Aosta, che per tutto il Medioevo aveva funzionato molto bene, ha prodotto addirittura un personaggio come Dante Alighieri, no? Il professore è andato via, ma avrebbe detto chissà quante cose. Era venuta meno la razionalità scientifica, e pensiamo ai Galileo, l'Accademia dei Lincei qui a Roma, stavano rivoluzionando il modo di fare scienza. All'interno della Chiesa erano nate filosofie come quella di Giordano Bruno, come quella di Campanella, che erano due religiosi. Oppure erano nate nuove eresie, come per esempio il molinismo che io ho ricordato prima. Poi il giansenismo di lì a poco. Beh, insomma, il giansenismo c'era già, ma scoppierà di lì a poco. Beh, la Chiesa cattolica aveva bisogno di fede, fede. I protestanti erano stati battuti, però i nemici interni al cristianesimo minavano e rosicchiavano la questione della fede. E questo stile fa appello alla fede, è uno stile che trasforma la forma in immagine. Forma significa bello, ma è un bello classico. Forma, formosus in latino significa bello, hermoso in spagnolo significa bello, frumos, frumoas in romeno significa bello, ancora oggi. Ma questa non è più forma, è qualcosa che si è dilatato, che si è espanso, che è diventato volatile, che è diventato aereo, che è diventato anche impermanente, cioè che si trasforma sotto i nostri occhi, no? Che invade pieghe, movimenti, gesti, atteggiamenti, è tutto completamente rivoluzionato rispetto al concetto della forma. È in sostanza il trionfo della fede. Questo è il modo in cui la Chiesa ha visualizzato l'appello alla fede, ad aver fede. Abbiate fede perché non crederete ai vostri occhi, in sostanza. Lo stesso mondo che conosciamo si trasforma sotto i nostri occhi. La luce diventa solida, il marmo diventa carne, la carne diventa marmo, le nuvole diventano stucco, diventano rilievo. E quindi ecco il perché dello stile barocco. È un'operazione fatta quasi a tavolino, ma il risultato è questo qui. Quindi il barocco è tutt'altro che fatuo, è denso di significati ed è soprattutto, ripeto, un appello alla fede, a credere. Non significa che ci prendono per sciocchi, come qualche storico dell'arte poi ha detto, ma qui sono storici dell'arte che non sono credenti. E viceversa il trionfo di una nuova bellezza monumentale, luminosissima e molto vicina al divino, molto vicina al divino, molto lontana dall'umano e molto vicina al divino, dice Santa Teresa. In altri momenti così forti sono gli impulsi che l'anima non è in grado di far questo né altro, di controllare, di pensare. Tutto il corpo si contrae e non si può muovere un braccio, nemmeno un piede. Se l'individuo è in piedi, così resta come rapito. Ecco, in piedi, così resta come rapito. Vedete che invece qui non è così. E non può nemmeno respirare. Non fa altro che emettere gemiti, ma non forte, perché ciò è impossibile. Bensì internamente, sono gemiti di dolore, dice, di dolore. Piacque al Signore che a volte io contemplassi la visione che qui dico. Vedevo accanto a me, alla mia sinistra, un angelo in forma umana, un genere di visione che ho raramente. Sebbene spesso veda rappresentazioni di angeli, le visioni che ho di loro appartengono al genere che ho prima indicato, cioè angeli che fanno qualcosa o che le parlano. Piacque a Dio che vedessi quest'angelo nel modo seguente. Non era alto, ma basso e bellissimo, il volto così ardente che sembrava appartenere alle più alte gerarchie angeliche, che sembra siano tutte di fuoco. Devono essere quelli che chiamano cherubini, cioè gli angeli dell'intelligenza divina, non i serafini di Francesco, quelli dell'ardore dell'amore divino. Non mi dicono i loro nomi, ma io so bene che vi è grande differenza fra alcuni angeli e altri, e fra questi altri ancora, di un genere che è impossibile spiegare. Vedete la semplicità? Non è che chiama in causa le gerarchie angeliche dello pseudo Dionigi l'Areopagita. Dice, ce ne sono tanti, non li so spiegare. So che però sono tanti. Nelle sue mani vidi una lunga lancia d'oro, e in cima alla punta di ferro mi parve di scorgere una lingua di fuoco. In effetti c'è un... no, non qui, ci sarà poi nella Beata Ludovica Albertoni un'immagine con il cuore infuocato, quasi a fare un rimando, no? Con questa lingua di fuoco parve trapassarmi, con questa lancia, scusate, parve trapassarmi il cuore più volte, così che mi penetrò nelle viscere. Quando estrasse la lancia, sentii come se con essa me la strappasse, me le strappasse le viscere, e mi lasciò tutta infiammata da un grande amore di Dio. Il dolore era così acuto che mi fece lamentare più volte, e così strapipante era la dolcezza provocata in me da quella pena intensa che non si vorrebbe mai perderla, né mai l'anima potrebbe accontentarsi di meno che di Dio. Non è una pena fisica, ma spirituale, anche se il corpo vi prende parte, anzi una grande parte. Così dolci sono i colloqui d'amore che intercorrono tra l'anima e Dio, che se qualcuno crede che io stia mentendo, io imploro Dio che nella sua bontà gli mandi la medesima esperienza, la voglia di comunicare, di far sì che tutti provino questo, no? È questo che il monumento di Bernini in qualche modo ci comunica, ci esorta, cioè a ricevere la stessa esperienza. E questo era il passo della trasverberazione.
Grazie.
Aperto, chiudi.
Chiudo parlando di Bernini, perché di lui mi sono occupata. Come ricordava il professor Gallo, era assiduo alle messe, ma non solo, faceva pratiche quotidiane, recitava il rosario, recitava l'ufficio della Vergine, le letture, era particolarmente attento e devoto, tanto che lo Chanteloup, quando lo segue nel suo viaggio in Francia nel 1665, è quasi ossessionato dalle pratiche di Bernini. Si lamenta di andare a messa talvolta anche due volte al giorno. Io non so come si svolge la vostra vita, ma lui era dal 1629 anche architetto della fabbrica di San Pietro, aveva un grande affare, eppure riusciva a ricavare del tempo, anche perché, come disse al re francese, che le sue opere non erano sue, e questo ce lo ricordava il professor Gallo, bensì venivano dall'alto. Venivano da un Signore eterno e grande che non passa e che appunto era Dio. E con questo mi piace concludere, perché l'idea di un artista non è soltanto in quello che fa, ma esprime poi anche di fatto inevitabilmente quello che è. Se dal 1629 i papi hanno deciso di affidargli la fabbrica di San Pietro, non era soltanto perché fosse uno straordinario e geniale artista, ma proprio perché riusciva ad incarnare tutti quei valori e riusciva ad incarnare la religiosità, l'intensità di quella religiosità che era propria del periodo storico che si stava vivendo. E per questo i papi gli hanno accordato, tutti e tre i papi fino a Alessandro VII Chigi, affidarono proprio a Bernini con fiducia la costruzione della fabbrica di San Pietro e la riedificazione di tutta Roma. Haskell ci dice, Francis Haskell ci disse che era quasi un dittatore della cultura artistica romana, tanto era potente. Quindi ecco, con questo vi saluto e spero che insomma possiate, ecco, far appello alla vostra fede, sì, questo sì, che la Santa Teresa d'Avila possa appellarsi alla vostra fede, così come Bernini avrebbe voluto. Grazie.